Sei. Dormirono poco quella notte, la notte prima della partenza, e la mattina il padre di Sei li abbracciò, disse loro addio e si allontanò con gli occhi umidi, ma senza esitare, pensando che era meglio se andava via lui per primo invece di costringere i due giovani a uscire da lì, angosciandosi per lui che li guardava da dietro. Non volle dire dove andava, così Sei e Nadia si ritrovarono soli, senza poterlo più rintracciare. E nel silenzio creato dalla sua assenza, Nadia controllò e ricontrollò i piccoli zaini che avrebbero portato con sé. Piccoli perché non volevano destare sospetti, ma entrambi pieni da scoppiare, come tartarughe imprigionate in un carapace troppo stretto. E Said sfiorò con la punta delle dita i mobili di casa e il telescopio e la bottiglia con dentro il veliero. E ripiegò con cura una fotografia dei genitori da tenere nascosta addosso, insieme a una memoria con dentro l'album di famiglia, e pregò due volte. La camminata fino al luogo dell'appuntamento fu interminabile e camminando Said e Nadia non si tenevano per mano perché era proibito in pubblico fra uomini e donne, anche per una coppia apparentemente sposata. Ma di tanto in tanto le nocche dell'uno sfioravano il fianco dell'altra e quello sporadico contatto fisico era importante per loro. Sapevano che c'era una possibilità che la gente li avesse venduti ai miliziani e dunque che c'era una possibilità che quello fosse l'ultimo pomeriggio della loro vita. Il luogo dell'appuntamento era in una palazzina frazionata in appartamenti accanto a un mercato che Nadia ricordava la sua vecchia casa. Al piano terra c'era una clinica odontoiatrica priva da tempo di medicinali anestetici e dal giorno precedente priva anche di dentista, e nella sala d'attesa ebbero uno shock perché c'era un uomo che sembrava un miliziano con un fucile d'assalto in spalla. Ma si limitò a prendere il saldo del pagamento e a dir loro di sedersi, perciò si sedettero in quella stanza affollata dove già c'erano una coppia spaventata con due figli in età scolastica, un giovane con gli occhiali e una donna più anziana, la cui postura eretta suggeriva origini danarose, sebbene avesse i vestiti sporchi, e ogni qualche minuto qualcuno veniva fatto entrare nello studio odontoiatrico vero e proprio. E quando toccò a loro, Nadia e Said videro un uomo magro, che sembrava anche lui un miliziano, e con un'unghia si stuzzicava una narice come se giocherellasse con un callo o strimpellasse uno strumento. E quando parlò, riconobbero il particolare tono sommesso della sua voce e capirono subito che era la gente che già avevano incontrato. Quella stanza era tetra e la sedia e gli strumenti del dentista facevano pensare a una camera di tortura. La gente fece un cenno con la testa in direzione della porta nera che un tempo dava su un ripostiglio e disse a Said: «Prima tu». Ma Said, che fino ad allora aveva pensato che sarebbe andato prima lui per verificare che per Nadia fosse sicuro seguirlo, ora cambiò idea, pensando che forse per lei era più pericoloso restare lì mentre lui passava dall'altra parte, e disse: «No, prima lei». La gente fece spallucce, come a dire che per lui faceva lo stesso, e Nadia, che fino a quel momento non aveva riflettuto sull'ordine in cui sarebbero partiti e si rendeva conto che entrambe le opzioni avevano degli svantaggi, che c'erano rischi sia nell'andare per primi che nell'andare per secondi, non si oppose, ma fece un passo verso la porta e avvicinandosi fu colpita da quanto era buia, da quanto era opaca, da come non lasciava vedere cosa c'era al di là e allo stesso tempo non rifletteva che cosa c'era al di qua e quindi sembrava tanto un inizio quanto una fine. E si voltò verso Said e vide che lui la fissava con aria preoccupata e addolorata e gli prese le mani e le strinse forte. Poi le lasciò. E senza una parola passò dall'altra parte. In quei giorni si diceva che il passaggio era un po' come una morte, un po' come una nascita. E in effetti Nadia provò una sensazione di annientamento mentre entrava nell'oscurità e lottò furiosamente per respirare mentre cercava di uscirne. Ed era infreddolita, contusa e bagnata quando si ritrovò distesa sul pavimento della stanza dall'altra parte. Tremava e sulle prime era così spossata che non riusciva ad alzarsi e pensò, mentre boccheggiava per riempirsi i polmoni, che quella sensazione di bagnato doveva essere il suo sudore. Stava emergendo anche Said e Nadia strisciò in avanti per fargli spazio. E nel mentre notò per la prima volta i lavandini e gli specchi, le piastrelle del pavimento, le cabine alle sue spalle, tutte con porte normali, tranne una, quella nera attraverso la quale era passata lei, e adesso stava arrivando Said. E si rese conto di trovarsi nei bagni di un edificio pubblico, e tese le orecchie, ma non si sentiva niente, a parte i suoni che provenivano da lei stessa, il suo respiro, e da Said, i suoi grugniti sommessi, come quelli di un uomo che sta facendo ginnastica o sesso. si strinsero senza alzarsi in piedi e lei lo prese tra le braccia perché era ancora debilitato. E quando si sentirono abbastanza in forze, si alzarono e lei vide Said che si girava con tutto il corpo verso la porta, come se in qualche modo desiderasse fare marcia indietro e tornare dall'altra parte, e gli si mise accanto senza parlare, e per un po' lui restò immobile. Ma poi si avviò deciso e raggiunsero l'uscita e si trovarono fra due costruzioni basse e udivano un suono, come quando ci si avvicina una conchiglia all'orecchio, e sentivano un venticello fresco sul viso e un odore salmastro nell'aria, e videro una striscia di sabbia e basse onde grigie, e parve loro un miracolo, ma non era un miracolo, semplicemente erano su una spiaggia. Davanti alla spiaggia c'era uno stabilimento balneare, con banconi e tavoli e grandi altoparlanti esterni e sedie a sdraio accatastate per l'inverno. I cartelli erano in inglese, ma anche in altre lingue europee. Sembrava non ci fosse nessuno e Said e Nadia si avvicinarono al mare, con l'acqua che si fermava a pochi centimetri dai loro piedi e sprofondava nella sabbia, lasciando su quella levigatezza linee che sembravano il residuo di una bolla di sapone soffiata da un genitore per un figlio. Dopo un po' comparve un uomo dalla carnagione chiara e capelli castani che disse loro di andarsene, facendo con la mano il gesto di allontanarsi, ma senza ostilità o particolare rudezza, più come se stesse conversando in una lingua dei segni internazionale. Si allontanarono dallo stabilimento balneare e in una zona riparata sulle pendici di una collina videro quello che sembrava un campo profughi, con centinaia di tende e baracche e persone di molte diverse tonalità di colore, ma quasi tutte nell'ambito di uno spettro che andava dal cioccolato fondente al tè con latte. E quelle persone erano assemblate intorno a fuochi che bruciavano dentro fusti di benzina e parlavano in una cacofonia che era la lingua del mondo, così come la sentirebbe un satellite per le comunicazioni o il capo di un'organizzazione spionistica che avesse messo sotto controllo un cavo sottomarino a fibre ottiche. In quella massa di gente tutti erano stranieri e quindi in un certo senso nessuno lo era. Nadia e Said individuarono in fretta un gruppetto di connazionali, uomini e donne, e scoprirono di essere sull'isola greca di Mykonos, una calamita per i turisti d'estate e a quanto pareva una calamita per i migranti quell'inverno. E che le porte d'uscita, quelle verso destinazioni più ricche, erano strettamente sorvegliate, mentre le porte d'entrata, quelle da posti più poveri, erano lasciate quasi tutte incustodite, forse nella speranza che qualcuno tornasse da dove era venuto, anche se non faceva mai nessuno, o forse perché c'erano troppe porte d'entrata da posti più poveri per poterle sorvegliare tutte. Il campo ricordava per certi versi una stazione commerciale dei vecchi tempi della corsa all'oro. E vi si vendevano o scambiavano molte cose, dalle maglie pesanti ai telefoni, agli antibiotici, a sesso e droghe sotto banco. C'erano famiglie che guardavano al futuro e bande di giovani uomini che guardavano alle persone più vulnerabili. E persone oneste, e truffatori. E gente che aveva arrischiato la vita per salvare i propri figli. E gente che sapeva soffocare un uomo nell'oscurità in modo che non emettesse suono. L'isola era abbastanza sicura, si sentirono dire, eccetto quando non lo era. Il che la rendeva simile alla maggior parte dei posti. Le persone per bene erano molto più numerose dei malintenzionati, ma in ogni caso dopo il tramonto era meglio restare nel campo, vicino agli altri. Le prime cose che Said e Nadia acquistarono, con Nadia a contrattare, furono acqua, cibo, una coperta, uno zaino più capiente, una piccola tenda leggera e comoda da trasportare, e corrente elettrica e numeri locali per i telefoni. Trovarono uno spiazzo ai margini del campo a mezza costa, né troppo ventoso né troppo pietroso, e montarono lì la loro abitazione provvisoria. E mentre la montavano, Nadia aveva l'impressione di giocare alla famiglia, come faceva da piccola con sua sorella, e Said aveva l'impressione di essere un cattivo figlio. E quando Nadia si acquattò dietro un ispido cespuglio e gli propose di acquattarsi anche lui, e in quel nascondiglio a cielo aperto fece per baciarlo, lui si girò rabbiosamente dall'altra parte. Poi subito si scusò e accostò la propria guancia a quella di lei. E lei cercò di rilassarsi contro di lui, la guancia contro la sua guancia barbuta, ma era sorpresa perché quel che le sembrava di aver colto in lui in quel momento era amarezza. E in tutti quei mesi non aveva mai visto amarezza in lui, neanche per un secondo, nemmeno quando era morta sua madre. E lui era addolorato, sì, era sgomento, ma non amareggiato, non come se avesse qualcosa che gli rodeva dentro. E lui, sorridente com'era, le era sempre parso l'opposto di un uomo amareggiato, e ora la rassicurò che le prendesse la mano e la baciasse come per chiederle scusa. Ma ne fu anche un po' turbata, perché per lei un Said amareggiato non era più Said. Esausti, fecero un sonnellino dentro la tenda. Quando si svegliarono, Said cercò di chiamare il padre, ma un messaggio automatico lo informò che il suo telefono era staccato o irraggiungibile. e Nadia cercò di connettersi con alcune persone attraverso le chat e i social network e subito le risposero un conoscente che era riuscito ad arrivare ad Auckland e un altro che aveva raggiunto Madrid. Seduti a terra, uno accanto all'altra, Nadia e Said si misero in pari con le notizie. Il mondo in subbuglio, la situazione del loro paese, i vari itinerari e le varie destinazioni che i migranti seguivano e si consigliavano a vicenda, i trucchi che si potevano vantaggiosamente adottare e i pericoli che si dovevano assolutamente evitare. Nel tardo pomeriggio Said salì in cima alla collina e Nadia salì in cima alla collina e da lì contemplarono l'isola e il mare e lui si piazzò accanto a dove si piazzò lei e lei si piazzò accanto a dove si piazzò lui. E il vento strattonava, scompigliava loro i capelli e si guardarono intorno in cerca dell'altro. Ma non videro l'altro, perché lei salì prima di lui e lui salì dopo di lei. E ciascuno dei due restò poco tempo sulla vetta e in momenti diversi. Mentre Said scendeva la collina tornando da Nadia, seduta accanto alla loro tenda, una giovane donna stava uscendo dalla galleria d'arte contemporanea dove lavorava a Vienna. La settimana prima a Vienna erano arrivati alcuni miliziani provenienti dal paese di Said e Nadia e nelle strade della città c'erano stati massacri. Nel pomeriggio i miliziani avevano sparato a gente disarmata e poi si erano dileguati. Una carneficina che a Vienna non si era mai vista, o meglio, non si era mai più vista dopo gli eccidi del secolo precedente e dei secoli ancora prima, che erano stati su tutta un'altra scala, di un'entità ben maggiore, non essendo Vienna negli annali della storia estranea alla guerra. E forse i miliziani avevano voluto provocare una reazione contro i migranti provenienti dalla loro parte del mondo che continuavano ad affluire a Vienna. E se la loro speranza era stata quella, allora c'erano riusciti. Perché la giovane donna era venuta a sapere che una folla inferocita intendeva aggredire i migranti ammassati dalle parti dello zoo. Tutti ne parlavano e si scambiavano messaggi in proposito. E lei voleva partecipare a un cordone umano che tenesse separati i due gruppi, o piuttosto gli immigrati dagli anti-immigrati. E sul cappotto aveva una spilla col segno della pace, una con la bandiera arcobaleno e una del movimento di solidarietà coi migranti, la porta nera dentro un cuore rosso. E mentre aspettava la metropolitana, vide che la folla alla stazione era diversa dal solito, mancavano i bambini, le persone più anziane e c'erano anche meno donne del consueto, probabilmente perché la gente si era tenuta alla larga, essendosi diffusa la notizia degli imminenti disordini. Ma solo quando salì sul vagone si trovò circondata da uomini che avrebbero potuto essere suo fratello, i suoi cugini, suo padre o suoi zii, eccetto che erano arrabbiati, furibondi, e fissavano lei e le sue spille con aperta ostilità, col rancore di chi si sente tradito, e cominciarono a gridarle contro, a spingerla, solo allora le venne paura. Una paura animalesca, terrore allo stato puro. E pensò che avrebbe potuto succederle qualunque cosa. E poi arrivò alla stazione successiva, e allora lei si fece largo per scendere, preoccupata che potessero metterle le mani addosso, trattenerla, farle del male. Ma non fu così, e riuscì a scendere. E restò lì dopo che la metropolitana fu ripartita. E tremava. E ci pensò un po' su, poi prese coraggio e si incamminò, e non in direzione del suo appartamento, il suo bellissimo appartamento con la vista sul fiume, ma nella direzione opposta, la direzione dello zoo dove aveva voluto andare fin dall'inizio e dove aveva deciso che sarebbe andata. E tutto questo succedeva mentre il sole stava calando sulla città, come anche stava calando su Mykonos, che per quanto più a sud e a est di Vienna, non era comunque lontana in termini planetari. E lì, a Mykonos, Said e Nadia stavano leggendo le notizie sui disordini in corso a Vienna, di cui persone originarie del loro paese, e ora in preda al panico, stavano discutendo online, confrontandosi su come affrontarli o evitarli. Quando calò la notte, venne freddo, perciò Said e Nadia dormirono tutti vestiti senza togliersi i giacconi, avvinghiati l'uno all'altra e avvolti nella coperta che era sopra, intorno e sotto di loro, e forniva un minimo di protezione dal terreno duro e irregolare. La tenda era troppo piccola per poterci stare dentro in piedi, una piramide lunga ma bassa, di forma simile al prisma triangolare di vetro che Said aveva da bambino, che rinfrangeva la luce in piccoli arcobaleni. All'inizio lui e Nadia restarono abbracciati, ma dopo un po' dormire abbracciati diventa scomodo, soprattutto in uno spazio angusto. E così alla fine si misero lei di schiena e lui che premeva contro di lei, finché, mentre la luna passava non vista alta sopra la loro testa, lui si voltò, e lei anche, e fu lei a premere contro di lui. La mattina, quando lui si svegliò, lei lo stava guardando, e lui le accarezzò i capelli e li toccò con un dito la peluria sopra il labbro e sotto l'orecchio, e lui la baciò e si sentirono bene l'uno con l'altro. Fecero i bagagli e Said si caricò dello zaino grande e Nadia della tenda e scambiarono uno degli zainetti con un materassino da yoga su cui speravano di dormire un po' più comodi. Di punto in bianco la gente cominciò a precipitarsi fuori dal campo e Said e Nadia sentirono dire da qualcuno che era stata trovata una nuova porta d'uscita, una porta per la Germania, e così si misero a correre anche loro all'inizio in mezzo alla folla, ma erano così svelti che presto si trovarono fra i primi. La folla strabordava dalla stradina e si allungava per parecchie centinaia di metri e Said si chiese dove fossero diretti tutti quanti. Poi vide un po' più avanti una specie di albergo o resort. Mentre si avvicinavano, adocchiò una schiera di uomini in uniforme che bloccava il passaggio e lo disse a Nadia, ed entrambi si spaventarono e cominciarono ad arretrare, lasciandosi superare dagli altri, perché avevano visto nella loro città cosa succede quando qualcuno spara su una massa di gente disarmata. Ma alla fine nessuno sparò. Gli uomini in uniforme si limitarono a fermare la folla e a tenere la posizione, e alcune anime audaci o disperate o intraprendenti cercarono di passare lo stesso, correndo velocissimi sull'uno o sull'altro fianco, ovunque trovassero di varchi. Ma quelle poche persone furono arrestate e dopo un'oretta la folla si disperse e quasi tutti tornarono al campo. I giorni trascorrevano così, pieni di attesa e speranze deluse, giorni che avrebbero potuto essere di noia e per molti lo erano. Ma Nadia ebbe l'idea di esplorare l'isola come turisti. Said rise e acconsentì, ed era la prima volta che rideva da quando erano arrivati, e a lei quella risata scaldò il cuore. E così si caricarono dei loro bagagli come escursionisti nella natura selvaggia e camminarono lungo le spiagge e su per le colline e fino al bordo delle scogliere. E decisero che in effetti Mykonos era bellissima e capivano perché la gente ci venisse. A volte vedevano gruppi di uomini dall'aria poco raccomandabile e si tenevano a distanza, e la sera si premuravano sempre di dormire ai margini di uno dei grandi campi per migranti, che erano molto numerosi e da cui chiunque poteva andare e venire come credeva. Una volta incontrarono un conoscente di Said e a lui parve una coincidenza felice e quasi incredibile, come se due foglie strappate allo stesso albero da un uragano fossero atterrate una sull'altra in un luogo molto distante, una coincidenza che lo rallegrò molto. L'uomo disse di essere un trafficante di uomini e di aver aiutato diverse persone a fuggire dalla loro città e che anche lì faceva la stessa cosa perché conosceva tutte le entrate e le uscite. Accettò di aiutare anche loro e visto che li conosceva dimezzò la tariffa. E loro li furono riconoscenti, e lui si prese i soldi, e disse che la mattina dopo li avrebbe fatti arrivare in Svezia. Ma quando si svegliarono, non c'era più. Si era volatilizzato. Said si fidava di lui, perciò restarono dove erano per una settimana nello stesso punto dello stesso campo, ma non lo videro mai più. Nadia sapeva che li aveva truffati, erano cose che succedevano spesso, e lo sapeva anche Said, ma per un po' preferì credere che fosse stato un contrattempo a impedirgli di tornare, e quando pregava, pregava non solo perché tornasse, ma anche per la sua incolumità, finché non gli sembrò assurdo continuare a pregare per lui. E da quel momento pregò solo per Nadia e per suo padre, soprattutto per suo padre, che non era con loro e avrebbe dovuto esserci. Ma ormai non c'era modo di tornare da lui, perché nella loro città non c'erano porte che sfuggissero a lungo all'attenzione dei miliziani, e chiunque tornasse attraverso una porta dopo essersela svignata veniva condannato a morte. Una mattina Said riuscì a farsi prestare un rasoio e si accorciò la barba a come l'aveva quando lui e Nadia si erano conosciuti. E quella mattina chiese a Nadia perché portasse ancora la sua tunica nera, dato che lì non ce n'era bisogno. E lei disse che non ce n'era stato bisogno neanche nella loro città, quando viveva sola prima dell'arrivo dei miliziani. Ma aveva deciso di portarla perché trasmetteva un segnale, e quel segnale lo voleva ancora trasmettere. E lui sorrise e chiese, «Un segnale anche per me?» E lei sorrise e disse, «No, per te no, tu mi hai vista senza niente addosso». I loro risparmi andavano assottigliandosi, ormai avevano speso più della metà dei soldi con cui erano partiti. Adesso capivano meglio la disperazione che vedevano nei campi, la paura negli occhi delle persone che temevano di restare per sempre intrappolate lì, o finché la fame non le avesse costrette a tornare indietro attraverso una delle porte che conducevano a luoghi indesiderabili, le porte che erano lasciate incustodite, e che la gente dei campi chiamava trappole per topi. Ma che alcune persone ormai rassegnate provavano lo stesso, soprattutto le persone che avevano esaurito le proprie risorse, avventurandosi di nuovo negli stessi luoghi da cui erano venute, o in luoghi sconosciuti quando pensavano che qualunque posto fosse meglio di quello da cui venivano. Said e Nadia cominciarono a limitare i loro vagabondaggi per conservare l'energia e poter così ridurre il loro fabbisogno di cibo e acqua. Said comprò una rudimentale canna da pesca, a un prezzo non troppo esorbitante perché il mulinello era rotto e la lenza doveva essere svolta e riavvolta a mano. Lui e Nadia andarono in riva al mare e si misero su uno scoglio, agganciarono un pezzo di pane all'amo e cercarono di pescare, da soli, due persone circondate solo dall'acqua, che il vento modellava in montagnole opache, nascondendo quel che c'era sotto. E pescarono per ore e ore a turno, ma nessuno dei due sapeva pescare, o forse furono solo sfortunati, e anche se ogni tanto sentivano mordicchiare, non presero niente, ed era come se si limitassero a dare il pane in pasto a quell'insaziabile acqua salmastra. Qualcuno aveva detto loro che i momenti migliori per pescare erano all'alba e il tramonto, perciò restarono soli là, fuori, più a lungo di quanto altrimenti avrebbero fatto. Stava venendo buio quando videro in lontananza quattro uomini che si avvicinavano lungo la spiaggia. Nadia disse che era meglio andare e Said le diede ragione. E si incamminarono svelti, ma quegli uomini sembrava li seguissero e loro affrettarono il passo. Lo affrettarono più che poterono, anche se Nadia scivolò e si fece un taglio al braccio sugli scogli. Gli uomini stavano accorciando la distanza e Said e Nadia cominciarono a chiedersi ad alta voce quali fra le loro cose potevano abbandonare per alleggerire il carico e come offerta per saziare i loro inseguitori. Said disse che magari volevano la canna da pesca e convincersi di questo parve loro più rassicurante che pensare a cos'altro potevano volere. Quindi lasciarono la canna da pesca, ma subito dopo fecero una curva e videro una casa. E davanti a quella casa c'erano alcune guardie in uniforme, il che significava che in quella casa c'era una porta per un posto desiderabile. E Said e Nadia non si erano mai sentiti sollevati vedendo delle guardie sull'isola, ma in quel momento si sentirono sollevati. Si avvicinarono finché le guardie non urlarono loro di stare indietro, e allora si fermarono, chiarendo che non avrebbero cercato di dare l'assalto alla casa, e si sedettero dove le guardie li potevano vedere e dove si sentivano al sicuro. E Said si domandò se fosse il caso di tornare a prendere la canna da pesca, ma Nadia disse che era troppo rischioso. Adesso erano entrambi pentiti di averla lasciata sugli scogli. Restarono sul chi vive ancora un po', ma i quattro uomini non comparvero, e allora issarono la tenda lì dove si trovavano. Ma quella notte non dormirono bene. Cominciava a fare più caldo e a Mykonos la primavera dava i primi segni di sé, boccioli e qualche fiore. In tutte le settimane che erano stati lì, Said e Nadia non erano mai andati nella città vecchia, che di notte per i migranti era off-limits, ma anche di giorno era fortemente sconsigliata, eccetto nella periferia, dove potevano barattare qualcosa coi residenti, ovvero coloro che si trovavano sull'isola da più di qualche mese. Ma il taglio sul braccio di Nadia cominciava a infettarsi e così dovettero andare dalla periferia della città vecchia per farlo medicare in un ambulatorio. Una ragazza del posto coi capelli rasati da un lato, che non era una dottoressa o un'infermiera ma solo una volontaria, una diciottenne o diciannovenne ben intenzionata, disinfettò e bendò la ferita con delicatezza, tenendo il braccio di Nadia come se fosse qualcosa di prezioso, quasi con timidezza. Le due donne si misero a chiacchierare, fra loro si stabilì un legame e la ragazza disse che li voleva aiutare e chiese di cosa avevano bisogno. Loro dissero che più di tutto avevano bisogno di un modo per andarsene. La ragazza disse che forse poteva fare qualcosa e di restare nei paraggi. E prese il numero di Nadia e ogni giorno Nadia andava all'ambulatorio e lei e la ragazza parlavano e a volte prendevano un caffè o fumavano uno spinello insieme e la ragazza sembrava sempre tanto felice di vederla. La città vecchia era deliziosa, cubi bianchi con finestre azzurre sparsi su collinette fulve che scendevano fino al mare e dalla periferia Said e Nadia riuscivano a intravedere piccoli mulini a vento e chiese tondeggianti e il verde intenso degli alberi che da lontano sembravano piante in vaso. Era costoso stare lì vicino. Lì nei campi vivevano i migranti con più soldi e Said cominciava a preoccuparsi. Ma la nuova amica di Nadia mantenne la parola perché una mattina, molto di buon'ora, caricò lei e Said sul suo scooter e li portò attraverso le strade ancora deserte fino a una casa con cortile su una collina. Si precipitarono dentro e c'era una porta. La ragazza augurò loro buona fortuna e abbracciò forte Nadia. E Said si stupì vedendo che aveva le lacrime agli occhi, o se non proprio lacrime, almeno un luccichio. E anche Nadia l'abbracciò, e quell'abbraccio durò molto a lungo. E la ragazza le sussurrò qualcosa. Sussurro. Poi lei e Said si voltarono e passarono attraverso la porta, e si lasciarono Mykonos alle spalle.